Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando Dio salva, Dio salva dal peccato. La Bibbia usa quel termine. Dio salva dal peccato. E un vero credente non continua a vivere nel peccato, a camminare nel peccato come prima. Eppure, ogni vero credente continua a cadere nel peccato. Non come prima, ma finché siamo in questo corpo, peccheremo. Infatti, primo Giovanni, scritto a credenti, dichiara, e vi leggo versetto, capitolo 1, versetto 6, se diciamo di avere comunione con Lui, con Cristo, con Dio, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se uno continua a vivere nel peccato e dice di essere salvato, mentisce, non è salvato. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Un vero credente cammina nella luce come stile di vita. Poi dice versetto 8, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Dobbiamo camminare nella luce, perché se no non siamo salvati. Non siamo qui prendendo la cena, io sono credente, se non c'è frutto. È falso. Ma quando camminiamo nella luce, è anche vero che cadiamo comunque nel peccato. Quando un credente ha un peccato che non ha confessato, Dio non permette a quel credente di avere vera pace. Può, infatti, spesso si butta a tenersi occupato al punto di non avere tempo di pensare. Una tattica che tanti usano. O pensano a tutt'altro. Ma non c'è pace. Ma nonostante che Dio fa questo, a volte ci induriamo e non vogliamo ancora comunque confessare certi peccati. Ricordando che ci sono due tipi di peccati. Ci sono peccati di commissione e ci sono peccati di omissioni. Così dice Giacomo, chi sa fare il bene e non lo fa, commette il peccato. Quindi, io posso peccare non perché sto facendo che ne so che cosa grande, cosa terribile, oh no, io no, però non sto vivendo come dovrei. Non sto avendo comunione in casa. Non sto vivendo come marito o come moglie o come figlio o come figlia, come Dio mi insegna. Sto lasciando spazio al mio orgoglio. Io posso vivere nel peccato non in modo palese nel mondo, ma nel mondo, nel modo di camminare. E se io continuo nel peccato e non c'è ravvedimento, onestamente metto in dubbio la mia salvezza. Però, quando un credente ha un stile di vita di lasciare un peccato per tanto tempo, può arrivare un pensiero. Ormai io non posso essere perdonato. Ormai sono così, Dio non mi perdonerà più. Sono troppo duro di cuore, è troppo tempo che vivo così. Ho sentito varie volte questo commento. Non credo di poter essere perdonato. Ho sentito, è inutile, io sono così, è inutile. Questa settimana uno mi ha mandato un'email dicendo, sono tornato nel peccato. Ormai credo che Dio non mi potrebbe più perdonare. Hai qualche parola per me? Allora, questo dubbio non è da Dio. Questo dubbio è da Satana, perché se io ci casco a credere che Dio non mi perdonerà, allora è inutile chiedere perdono. Ma non è vero. quel pensiero, perché Dio perdona. Ed oggi io prego che con l'aiuto di Dio posso aiutarvi a capire che quel pensiero è falso, cioè il pensiero che forse Dio non mi perdonerà. Quando siamo nel peccato, per quanto è grave, per quanto fa parte del nostro carattere, per quanto abbiamo vissuto da anni così, se ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato, Dio ci perdonerà. Dio è sempre pronto a perdonare. La Bibbia rende chiaro che ogni peccato è terribile agli occhi di Dio. È così terribile il peccato che non c'è perdono senza spargimento di sangue. Non c'è perdono senza che qualcuno venga punito, che questo qualcuno sarebbe Gesù Cristo. L'unico modo di avere perdono è permettergli questo, perché ogni peccato, commissione o omissione, merita la separazione da Dio. Vediamo qualcosa della gravità del peccato nella severità della disciplina che Dio ha mandato sul suo popolo, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Il peccato non confessato, il tuo peccato non confessato, ti fa perdere comunione con Dio. Isaia 59, parlando al popolo di Dio. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Quando noi abbiamo un peccato non confessato, possiamo impegnarci per Dio, possiamo condividere il culto, possiamo evangelizzare, possiamo leggere, possiamo pregare, ma in fin dei conti non serve nulla. È tutto finto. Perché Dio è santo. E se noi andiamo avanti tenendo il nostro peccato e non confessando, noi possiamo fare a meno che pregare. Se non confessando il peccato, possiamo fare a meno a fare opere, perché non ci sarà frutto che dura. Possiamo fare molto a meno che testimoniare al culto di quello che Dio sta facendo nella nostra vita, perché siamo ipocriti. Se noi non stiamo confessando i peccati, c'è una cosa che serve. Non essere visto bene dagli altri. Umiliarci davanti a Dio. E ravvederci. E quando facciamo quello, Dio ci perdonerà. Il mio desiderio con questo sermone è che possiamo comprendere e afferrare: Dio è pronto a perdonarmi se io mi umilio e confesso il mio peccato e torno a Lui. Sì, il peccato è grave, così grave che Cristo doveva subire l'ira di Dio mentre era sulla croce per poter provvedere, ma Cristo ha subito l'ira di Dio, ha pagato la condanna, portando Dio ad essere pronto a perdonare chiunque si ravvede e torna a Lui. Perciò mettiamoci in mente che Dio ci rivela che il pensiero che ormai non conviene è un pensiero falso, perché per quanto tu sei lontano da Dio, per quanto tu hai un peccato da tempo, Dio è pronto a perdonarti se ti umili e confessi il tuo peccato. E questo vediamo ripetutamente nella Bibbia. Allora, pensate con me. Qual è l'alternativa se tu non torni a Dio? Se tu non confessi il tuo peccato? Peccato di pigrizia spirituale. Peccato di orgoglio. Qualunque che sia. Se tu non confessi, che fine farai? Primo Giovanni ci insegna che fine farai. Che fine c'è per chi non confessa il suo peccato? Tormento eterno. Perché si dimostra di non essere un figlio di Dio. Un figlio di Dio confesserà il suo peccato. Primo Giovanni è chiarissimo. Chi dice di conoscere Lui e cammina nelle tenebre non l'ha mai conosciuto. Non si può dire, sì, ma io ho pregato, non importa che hai pregato. Una preghiera non ti salva. Cosa ti salva? Dio, quando ti ravvedi. Quindi, non c'è alternativa che ravvederti. Ma io voglio invitare ciascuno di noi di farlo oggi, se hai peccato. Quando hai peccato, di non rimandare, perché Dio è pronto a perdonare. Allora, quando Cristo Gesù ritornerà, apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Chi non ubbidisce al Vangelo, cosa dice il Vangelo? Qual è il Vangelo? Gesù è andato in giro predicando il Vangelo. Due imperativi, quali sono? Ravvedetevi e credete. Chi non ubbidisce, chi non si ravvede, sarà punito con la distruzione eterna. Quindi non c'è alternativa che ravvederci. Ma se tu ti ravvedi, se tu confessi, per quanto tempo hai mantenuto quella via, quel peccato nella tua vita, Dio è pronto a perdonare. Vogliamo guardare insieme vari brani, e lì la difficoltà era scegliere quali pochi in mezzo a tantissimi, cioè centinaia di brani dappertutto nella Bibbia, ci mostrano il cuore di Dio. Ho scelto alcuni, ma uno ha detto a me, no, io sono allontanato da Dio, e ho letto nella Bibbia che Dio non mi perdonerà, e mi ha citato Salmo 73, 27, che vi leggo. Perciò ecco, quelli che si allontanano da te pereranno. Tu distruggi tutti quelli che, fornicando, si allontanano da te. Questo brano parla di chi si allontana da Dio. Attenzione però, la Bibbia ci insegna in tanti brani che Dio chiama coloro che si sono allontanati a tornare a Lui per essere perdonati. Quindi questo brano, tu distruggerai quelli che si allontanano da te, parla di quelli che si allontanano, che non ritornano, che non si ravvedono. Guardiamo alcuni dei tanti brani che parlano a coloro che si sono allontanati e vediamo che Dio offre a loro perdono. Vediamo quando il popolo di Dio rifiuta di tornare a Dio, anziché allontanare loro per sempre dalla sua presenza, Dio manda la sua dura disciplina. E lo scopo della disciplina non è di punire, è di purificare, è di spingere al ravvedimento, in modo che abbandonano i loro peccati e tornano a Dio. Guardiamo Isaia 27. Isaia 27, versetto 7, 8, 9. Questo brano spiega chiaramente che lo scopo della disciplina di Dio su Israele era affinché Israele abbandonasse l'idolatria, non costruendo più gli asherim e gli altari per incenso che usavano per gli idoli. Quindi, voglio leggere, Dio sta parlando della sua dura disciplina su Israele per purificare Israele dall'idolatria. 27, versetto 7. Ha Dio colpito Israele come ha colpito quelli che colpivano lui? L'ha egli ucciso come ha ucciso quelli che uccidevano lui? Tu hai conteso con lui con misura scacciandolo. Tu hai conteso con lui, con Israele, con misura schiacciandolo, mandandolo lontano. Egli l'ha portato via con suo soffio impetuoso in un giorno di vento orientale. In questo modo sarà espiato l'iniquità di Giacobbe, e questo sarà tutto il frutto della rimozione del suo peccato, quando ridurrà tutte le pietre dall'altare come pietre di calce frantumate. Così gli asherim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. Avete capito? Dio dice prima che non punisce loro come punisce le nazioni pagane. Lì distruggi per distruggere, ma non fa così con suo popolo. Manda in esilio per purificare, per riportare affinché così gli ashrim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. E se tu conosci la storia di Israele, dopo l'esilio non hanno mai più seguito l'idolatria. Dio ha purificato loro con l'esilio, non si sono mai tornati a seguire gli idoli come prima. E poi dice che tu hai conteso con lui con misura. Cioè non sfogandoti senza misurare, no, era tutto dosato la punizione. La disciplina, per quanto era severa, aveva sempre lo scopo di purificare il suo popolo dell'idolatria e di farli tornare a Dio. Infatti la disciplina oggi serve per quello scopo. E questo passo conclude dicendo, come ho letto, così gli ashrim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. Allora, la domanda, Dio è disposto a perdonare chi si allontana da Lui? Quanto si era allontanato Israele da Dio? Per quanto tempo? Non era per anni, era per generazioni. E si erano allontanati al punto di mandare passare i loro figli per il fuoco, sacrificare i loro figli. Facevano altari ai idoli. Cioè erano veramente nel peccato, ma Dio era pronto a perdonarli quando si sono umiliati e ravveduti. Quindi, alla domanda, il Signore è disposto a perdonare me che mi sono allontanato tanto, me che ho questo carattere peccaminoso? E la risposta è certamente. Certamente è disposto se tu ti umili e ti ravvedi. Non è solo disposto a perdonare. Dio ci esorta a ravvederci perché Dio ama perdonare. Dio ama riaccogliere uno che si era allontanato. Allora, nella Bibbia vediamo Dio mandare dura disciplina tante volte. Però vediamo ripetutamente che la disciplina non è per punire, è per purificare, per farci tornare a Lui. Il nostro Dio, una frase bellissima, non si stanca di perdonare. Dio non si stanca di perdonare coloro che si sono allontanati, che si ravvedono e tornano a Lui. Per esempio, trovate Neemia, capitolo 9. E questo brano ci fa vedere un immenso contrasto fra la gravità del peccato del popolo di Dio e la prontezza di Dio di perdonarli. Isaia, capitolo 9. Leggi un bel pezzo. Notate quanto erano duri di cuore, quanto si sono allontanati da Dio e quanto Dio è pronto a perdonare. Neemia 9, da 17 in avanti. Si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Indurirono invece la loro cervice e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonato, neppure quando si fecero un vitello di metallo fuso e dissero, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Fecero così una cosa blasfema. Tuttavia, nella tua grande misericordia, tu non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino, e la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare. Hai dato il tuo buon spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua quando erano assetati. Per 40 anni li hai nutriti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Hai inoltre dato loro regni e popoli assegnandoli loro a regioni più lontane, così essi entrarono in possesso del paese di Sihon, del paese del re di Heshbon e del paese di Og, re di Bashan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi detto ai loro padri entrare per possederlo. Così i loro figli entrarono e presero possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro gli abitanti del paese, cananei, li hai dato nelle loro mani con i loro re e con il popolo del paese, perché ne facessero quello che a loro piaceva. Così va avanti, e voglio saltare giù, 26. Ciò nonostante, essi furono disubbidienti, e si ribellarono contro di te, gettarono la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti, e li esortavano a ritornare a te, e commisero con cose blasfeme. Perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici, che li oppressero, ma al tempo della loro sventura essi gridarono a te, e tu li ascoltasti dal cielo, e nella tua grande misericordia tu desti loro dei liberatori, che li salvarono dalle mani dei loro nemici. Quando però avevano riposo, essi ricominciavano a compiere il male davanti a te, perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li dominavano. Tuttavia, quando tornavano a gridare a te, tu li ascoltavi dal cielo. Così nella tua misericordia molte volte li hai liberati. Tu li esortavi di farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgogliavano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti e peccavano contro i tuoi decreti, per mezzo dei quali, se uno li mette in pratica, salva la vita. Ritraevano le loro spalle dal giogo, indurivano la loro cervice e rifiutavano di ubbidire. Pazientasti con essi per molti anni, esortandoli mediante il tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio. Allora tu li dessi nelle mani dei popoli dei vari paesi, però nella tua grande compassione non li hai interamente distrutti e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Quanto hanno peccato, quanto hanno continuato nel peccato, ma Dio è un Dio clemente e misericordioso, e quando si tornarono a Lui, Lui di nuovo perdonò loro. Questo è il cuore di Dio. Dio è pronto a perdonare chi ritorna di cuore a Lui. Dio è pronto a perdonare te quando tu ti ravvedi. Salmo 86, versetto 5. Bellissimo. Salmo 86, versetto 5. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare, e usi grandi benignità verso tutti quelli che ti invocano. Il nostro Dio è pronto a perdonare. Egli usa grande benignità verso tutti coloro che invocano. Invocare Dio implica di ravvederti, umiliarti e guardare in su a Lui. Essere pronto a perdonare descrivi un cuore che desidera perdonare. Dio ama perdonare, è il suo cuore, il suo desiderio. Noi amiamo perdonare. Quando soffriamo gravemente dalle mani di qualcuno, dalle mani, abbiamo piacere a perdonare, o ci è difficile? Di cuore non siamo pronti a perdonare, ma Dio invece è pronto a perdonare. Per noi è difficile, noi dobbiamo pregare: Signore, aiutami a perdonare. Dio non ha difficoltà a perdonare, è il suo cuore. Se Dio avesse la nostra difficoltà di perdonare, che speranza avremo? Se Dio ci trattasse con il metro con il quale noi trattiamo gli altri, che speranza avremo? Ma Dio non è come noi. Dio è pronto a perdonare, usa grande benignità verso tutti coloro che lo invocano. Non è difficile per Dio di perdonare, perché quello è il suo cuore. Lui non solo è prontissimo, ma quando uno si ravvede, Dio ricolma della sua benignità quella persona. Questo è il cuore di Dio. Quindi questo è il cuore di Dio per te. Non conviene restare nel peccato. Uno dei profeti minori, Gioele, è un libro duro. È un libro breve che parla della dura disciplina di Dio contro il suo popolo. È un libro estremamente negativo. Eppure, anche in questo libro vediamo quanto Dio è pronto a perdonare. Gioele 2, versetto 13, vediamo il cuore di Dio. Il popolo di Dio aveva peccato molto, aveva commesso fornicazioni spirituali, andando dietro idoli, si erano induriti da anni. Se mai ci sarebbe un momento in cui Dio non dovrebbe perdonare, sarebbe a loro. Invece, anche in quella condizione, vediamo il cuore di Dio pronto a perdonare. Dio esorta loro tramite il profeta a tornare a Lui. Notate quello che dice Gioele 2,13 a questo popolo ribelle. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti. Tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso, è pieno di compassione, lento all'ira, è di grande benignità e si pente dal male mandato. Anche quando Dio manda una durissima disciplina, è misericordioso e pieno di compassione. Questo è il cuore di Dio per chi si ravvede e torna a Lui. Dio è lento all'ira. Dio usa ira, ma non lo usa facilmente. Non desidera versare la sua ira. È lento all'ira. Lui spesso rimanda la sua ira. Invece lui è piena di grande benignità. Questo è il suo cuore. Dio ama mostrare benignità, ama perdonare. Quindi, tornando alla domanda, se uno si allontana da Dio, magari ci resta per tanto tempo, può tornare a Dio? E la risposta è, grazie a Dio, sì. Se uno si ravvede, anche se è caduto lontano, può tornare a Dio. Anzi, Dio comanda lui a tornare a Dio. Lì, abbiamo appena detto, Dio dice, tornate all'Eterno, il vostro Dio. E promette di perdonare chi ci ritorna. Più leggiamo la Bibbia, più troviamo brani che dimostrano che questo è il cuore di Dio. Per esempio, in Isaia, Dio condanna severamente il suo popolo per il loro peccato. Eppure, continua ad esortare loro di tornare a Lui, spiegando che è pronto a perdonare, è pieno di compassione. Di brani ce ne sono tanti. Leggo Isaia 55, versetto 7. E questo brano vale per noi, perché quando io, quando te, quando uno sceglie di peccare e non si ravvede, è iniquo, è un uomo iniquo, perché ha peccato che lo macchia. Lascia l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno, che avrà compassione di lui, e al nostro Dio, che perdona largamente. Tu che sei testardo nel tuo peccato, lascia il peccato e Dio, l'Eterno, avrà compassione e sarà largo nel perdonare. Quanto immenso è il perdono di Dio, un perdono che noi non meritiamo, è per grazia. Infatti, quando consideriamo quanto Dio è santo e perciò quanto il nostro peccato è terribile, sarebbe giusto se Dio dicesse, no, adesso non ti perdono più. Quello sarebbe giusto. Ma qui Dio agisce non con giustizia, ma con grazia. Agisce con grazia e perdona ancora. Israele, volta dopo volta, secolo dopo secolo, peccava. E secolo dopo secolo, Dio perdonava. Quando consideriamo la santità di Dio e la gravità del peccato, è giusto chiederci, com'è possibile che Dio perdona, nonostante quante volte ho peccato, nonostante quanto mi sono indurito, nonostante quanto lontano sono caduto? Com'è possibile che Dio offre ancora perdono? È possibile perché Cristo Gesù ha pagato, perché Cristo ha subito l'ira di Dio. Allora, il perdono è in Cristo Gesù. Il perdono in Cristo è disponibile a chiunque si umilia, si ravvede e viene a Dio. Questa è la buona notizia del Vangelo. Primo Giovanni abbiamo letto 6, 7, 8. Adesso leggo 8, 9, 10 di capitolo 1. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Se tu sei nel peccato, Dio è pronto a perdonarti se confessi veramente il tuo peccato. Dio è fedele e giusto. E se confessi di cuore il tuo peccato, Egli ti perdonerà, ti purificherà, che è l'opera della santificazione. Non devi mai dire, ma io sono così, è più forte di me. No, non è più forte di te. Magari è più forte di te da solo. Ma se tu ti umili, Dio è Dio dei miracoli, cambia, trasforma, fa nascere di nuovo, fa diventare una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. E nonostante il tuo peccato, se tu ti umili e vai da Dio, c'è un avvocato che può procurarti il perdono, Gesù Cristo. Infatti Giovanni continua, avendo detto di non peccare, figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione dei nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non c'è altro propiziazione. Dio è pronto a perdonarci, perché Cristo ha pagato per i nostri peccati. Il perdono è un dono meraviglioso, ma non è gratis a Dio. È gratuito per chi chiede perdono. A Dio ha costato caro. Doveva punire Gesù sulla croce. Il perdono è meraviglioso. Il perdono fa tornare in stretto rapporto con Dio stesso. Ricordate una cosa, solo Dio può soddisfare il cuore. Il peccato ci promette quello che non può dare. Solo Dio può soddisfare il cuore. Il perdono ci porta a riniziare ad avere comunione con Dio. Il perdono ci permette di nuovo avere il frutto dello Spirito, la gioia, l'amore, la pace e le altre qualità meravigliose. Il perdono toglie il peso del peccato che abbiamo finché abbiamo peccato non confessato. Voglio leggere alcuni versetti in Salmo 32 ancora, che ci parlano di quanto il perdono è meraviglioso. Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Adesso, come era lui prima di confessare il peccato? Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me. Il mio vigore era diventato simile alla ossura di estate. E quando tu hai peccato non confessato, anche se cerchi di ignorarlo, non stai bene. Magari scatti spesso, ti trovi abbattuto, ti trovi arrabbiato, ma non stai bene, perché la mano di Dio pesa su di te. E allora il salmista arriva al punto giusto. Versetto 5. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu? Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Beato l'uomo la cui trasgressione è perdonata. Carissimi fratelli e sorelle, e chi mi ascolta? Beata quella persona che è perdonata. Se tu hai un peccato o dei peccati non confessati, finché taci e non confessi i tuoi peccati, le tue ossa si consumeranno perché la mano di Dio peserà su di te. La soluzione è semplice. Quello che leggiamo nel versetto 5, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Quando noi confessiamo il peccato, riceviamo di nuovo le meravigliose benefici del perdono. Dio perdona e di nuovo entriamo in stretta comunione con Lui. Allora, la comunione con Dio non è visibile. Io posso camminare sembrando agli altri di essere in comunione con Dio. Posso pregare, canto, condivido, parlo di Dio e posso essere separato dalla comunione di Dio. E può essere tutto falso. Ma se io riconosco il mio peccato, non copro la mia iniquità, Dio mi perdonerà, ti perdonerà. Entrerai a godere la comunione con Lui. Anzi, trovate Salmo 51 e notiamo quello che Davide descrive, come stava e quali saranno i benefici che avrà avendo confessato il suo peccato, che lo sta facendo in questo Salmo. Salmo 51. Davide aveva peccato gravemente. Adesso confesso il suo peccato. Leggo non tutto, leggo da 7 a 12. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza, perché non c'era finché era nel peccato. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito saldo. Questo è quello che Dio fa quando confessi il peccato. Non rigettarmi dalla tua presenza e non toglimi il tuo Santo Spirito, perché quando confessi il tuo peccato entri di nuovo a godere la presenza di Dio e lo Spirito Santo ti riempia. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Quando tu ti umili e confessi il tuo peccato, Dio perdona e tutti questi benefici saranno i tuoi. Dio rinnoverà il tuo spirito. Dio ti darà la gioia della salvezza. Dio ti riempirà con suo spirito. Dio ti farà festeggiare con allegrezza per il fatto di essere in comunione con Lui. Allora, alla luce di una verità così stupenda, cioè la verità che Dio è pronto a perdonare, è pronto a farci rientrare in stretta comunione con Lui, è pronto a farci godere il frutto dello Spirito, alla luce di questo e tanti altri benefici, che senso ha restare nel peccato? Che senso ha negare un peccato? Che senso ha cercare di ignorare, trascurare un peccato? Che senso ha giustificare un peccato? Quando Cristo ha provveduto il perdono che ci è là disponibile, possiamo averlo gratuitamente se ci ravvediamo. Non ha senso. Eppure, quanto spesso andiamo avanti in un peccato? Quanto spesso andiamo avanti sapendo che non stiamo camminando bene? Quello è peccato. Peccato non è solo andare a maledire Dio e commettere adulterio e ammazzare. Quello è peccato, ma è anche peccato sapere di non camminare bene e non ravvederci. Quello è peccato. E quanto spesso andiamo avanti nel peccato? Sapendo, io non sono il marito che dovrei essere, io non sono la moglie che dovrei essere, io non sono la figlia che dovrei essere, io non sono i dipendenti che dovrei essere, io non cammino come dovrei. Quanto spesso riconosciamo, ma continuiamo nel peccato. non ha senso. Quando viviamo così siamo stolti. Non vivere così. Quando hai peccato, non continuare a dare spazio alla tua carne, rifiutando di riconoscere e confessare il tuo peccato, non ignorarlo, perché diventa solo peggio. Quando dai spazio alla tua carne, hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Piuttosto, qualunque volta che tu ti trovi con il peccato nella tua vita, umiliati davanti a Dio, confessa il tuo peccato, senza scuse, riconosci la tua colpa. Allora io so che non è facile fare questo. La carne combatte contro ogni volta che facciamo questo. Però bisogna combattere la carne. Bisogna umiliarci. Perché quando lo facciamo, quando ci umiliamo davanti a Dio confessando il nostro peccato senza scuse, conosceremo i meravigliosi benefici del perdono. Se tu confessi il tuo peccato, puoi essere sicuro che Dio ti perdonerà e ti purificherà. Lo dice Lui. Beato colui la cui trasgressione è perdonato e cui peccato è coperto. Vorrei chiudere leggendo un brano che conosciamo, che ci ricorda qual è il cuore di Dio verso uno che si allontana tanto da Dio e pecca gravemente. Tanto tempo lontano da Dio, ma quando quella persona si ravvede, qual è il cuore del Padre? Trovate, se volete, Luca 15. Il Padre qui rappresenta Dio. Il Figlio prodigo rappresenta noi. Quando restiamo nel peccato. Gesù disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza! Io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami con uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo, rallegriamoci. Che questo mio figlio era morto. Era tornato in vita. Era perduto, era stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Questo è il cuore del Padre. Dio è pronto a perdonare. Dio non si stanca a perdonare. Che benedetto è l'uomo il cui peccato è coperto. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Gesù Cristo che c'è la possibilità di perdono. Perché, Padre, i nostri peccati sono gravi, sono gravissimi. E se non ci fosse stato Cristo, non potremmo chiedere perdono. Non ci sarebbe mai perdono. Non per chi ha peccato contro di te. Erano i peccati contro di te. E quanto di più non ci sarebbe perdono per chi continua nel peccato. Oh Padre, grazie per Gesù Cristo. Facci comprendere la gravità del nostro peccato. Molto spesso, Padre, è facile avere qualche peccato, magari non quel tipo visibile di qualche azione che tutti si scandalizzano vedendo quell'azione, ma qualcosa di più subdolo, un atteggiamento sbagliato, una vita dove non camminiamo come dovremmo, dove sappiamo che certe cose non vanno bene, ma non vogliamo camminare nella via giusta, non vogliamo cambiare. Oh, quanto è stolto questo atteggiamento, quanto è ribellione. E sarebbe giusto per te di solo distruggerci eternamente. Invece tu ci richiami, tu ci richiami a venire a te, a umiliarci, a ravvederci, e tu non ti stanchi a perdonare. Tu ami perdonare. Tu sei grande nella tua benignità verso tutti coloro che ti invocano. Oh Padre, fa sì che possiamo vedere la grandezza del perdono, che possiamo capire quanto è bello la gioia della salvezza, di essere di nuovo riempiti con lo Spirito Santo, avere il frutto dello Spirito. Quando noi restiamo nel peccato, fai il necessario per farci tornare a te, ma ti prego che possiamo noi desiderare di tornare a te, che non ti stanchi a perdonare. Perciò, Padre, ti prego che oggi possiamo veramente afferrare e comprendere che tu sei un Dio pronto a perdonare e che noi possiamo usufruire di questo perdono. Ti prego questo nel nome santo di colui che ha reso possibile il nostro perdono, Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego. Amen.